Scusate se inizio il podcast ridendo, ma è appena successa una cosa fantastica. Sono le 11:24 del 20 marzo, venerdì, e alle 11 è partito l'inno di Mameli, no? Su tutte le radio. Qua sotto c'è una serie di famiglie un po' anziane con dei bambini, quindi alle 18 in questi casi si mettono là con lo stereo a palla perché devono avere un impianto allucinante e tutto il vicinato sente questa, la musica del giorno, no? E quindi alle 11 è partito l'inno di Mameli. Il problema è che non si sono fermate là, hanno lasciato la radio attiva fino a 4 minuti fa, no? Fino alle 11:20, diciamo, e quindi Azzurro e quindi Battisti e quindi tutte queste cose qua. Sotto io sentivo un rumore strano e c'erano, quando poi è finita questa radio, sotto c'era Tom Morello a palla con una chitarra che fischiava come un pazzo. Praticamente c'erano dei ragazzi al piano sotto che con uno stereo di equivalente dimensione, pare, hanno messo a palla i Rage Against the Machine, non so, non mi ricordo quale canzone, ma comunque una musica incredibile, questi riffoni che giravano, e hanno finito tutta la canzone, poi è iniziata l'altra. A un certo punto poi è intervenuto uno sul balcone, hanno iniziato a brontolare, insomma, e questi ragazzi hanno spento, no? Una cosa un po' divertente che però, insomma, racchiude un po' quello che è lo stress che tutti stiamo vivendo in questi giorni, perché siamo chiusi in casa ormai da una decina di giorni e, insomma, un po' tutti dobbiamo trovare il modo di sfogarci un po'. Su questo torneremo, questa puntata girerà abbastanza su questo argomento, però prima fatevi un'altra risata, un pochetto più seria di quella che vi ho appena fatto fare, ma sempre è molto più credibile, molto più concreta. Sentite, ho la varicella. Ora, vi sembra comune, usuale che io alla soglia di 40 anni, in piena epidemia, chiuso in casa, mi possa prendere la varicella? Ma chi diavolo me l'ha attaccata la varicella? Non esco mai. L'ultimo viaggio, mio viaggio a Milano è di metà febbraio. Mi alleno solo, cammino solo per strada sempre, no? Non in questo momento, nella mia vita io cammino con le cuffiette solo. È una vita che io faccio, una vita da attento al contatto umano, no? Soprattutto quando si tratta di passare la giornata lavorativa a casa e di camminare fuori da solo con le cuffiette. Dove diavolo ho preso io questa varicella? L'altro giorno ho scritto su Telegram che avevo un po' di influenza, quindi avevo smesso di correre, di fare attività fisica, e poi una mattina mi sono alzato, l'altro ieri, con qualche bolla sul petto, insomma, col medico, per fortuna tramite WhatsApp, videochiamate, mi ha guardato, mi ha sentito i sintomi, perché poi non avevo tosse, non avevo nulla, e invece mi è venuta la varicella. Da piccolo non l'ho presa, adesso sono pieno di bolle, ieri ero completamente pieno, non sapevo come fare, davvero non potevo star seduto perché mi davano noia sulle gambe. Per fortuna ho lavorato molto in piedi, ho girato un video che non so se lo metterò oggi o domani, o forse l'ho già messo, non lo so. Comunque sono riuscito ad andare avanti, ma molto molto male. Oggi sto meglio, comunque è quasi il terzo giorno di pasticche che sto prendendo. Stanotte ho dormito, per fortuna, ieri no, perché con una cosa e l'altra non avevo ancora tutti i farmaci e non sono riuscito davvero a dormire. Però dai, è una situazione ridicola, ho preso la varicella in questo momento. Questo comunque mi mette un po' l'anima in pace, perché finché le cose non sono diventate croste, finché non sono cadute, insomma, non posso uscire, quindi si parla almeno di una decina di giorni, mi metto l'anima in pace. Il problema è che non posso neanche fare attività fisica a casa, non posso sudare, quindi al massimo un po' di stretching, un po' di posture, queste cose qua. Però ecco, diciamo che ho l'anima in pace. Anima in pace che invece, secondo me, pochi hanno là fuori. Tutto è iniziato qualche giorno fa, però tutto è sfociato in realtà ieri, perché ho condiviso su Telegram un articolo di Gastone Breccia, pubblicato su Repubblica. Gastone Breccia è l'autore del libro La fatica più bella, dai, vi ricordate quel libro sulla corsa competitiva, sulla maratona competitiva, che vi ho consigliato tante volte durante l'inverno, quel libro che parla proprio delle motivazioni che portano una persona a fare quel tipo di sforzo in maniera seria, perché lui è un atleta serio. È un libro per runner, competitivo, ripeto, dove si parla di sconfitta, dove si parla di fatica, dove si parla di avversari. Non è un libro per "oh, che bello, vado nel parco a correre e faccio jogging in mezzo alla natura", no. Però è un libro che, secondo me, se dovete cercare di capire perché le persone fanno questo, è assolutamente a fuoco. Io mi sono trovato tantissimo, io e tanti altri runner come me, insomma, persone che lo fanno con un certo impegno. Tant'è che questo Gastone ha ieri scritto su Repubblica una risposta a chi in questo momento, no, lo attacca tutti, c'è veramente la caccia alle streghe in questo momento su chi continua a fare attività fisica rispettando i decreti in vigore nella propria zona, ovviamente in completa solitudine, in completa sicurezza, stando sempre a tantissima distanza dalle altre persone. Chi come me, prima della varicella, magari ha deciso di anticipare ancora una volta la sveglia la mattina, e quindi magari sveglia alle 5, 5.40 per strada, e alle 6.30, 6.40 sei a casa, che hai fatto il tuo jogging, la tua corsetta, ti sei un attimo sfogato. È una cosa che non dà fastidio a nessuno, è una cosa che chi decide di fare ha evidentemente elaborato e costruito attorno a quelle che sono le proprie esigenze, necessità, desideri, situazioni familiari. Chi come me non ha anziani a casa, non ha bambini a casa, non ha problemi di persone che deve andare ad accudire o cose varie, può benissimo alzarsi la mattina all'alba e andare a farsi la propria attività fisica per mantenere una migliore versione di sé, sia a livello fisico sia a livello mentale, per non buttare all'aria anni di preparazione. È una cosa che in fin dei conti, finché si può fare, e oggi ripeto è il 20 marzo, magari domani chiuderanno anche questo, perché ovviamente c'è chi non riesce a capire qual è il limite tra la libertà di poter fare una cosa e l'abuso, no? E il trovare la scappatoia per fregare la legge, no? Io anche finché mi sono fatto i giretti qua sotto per andare a buttare la spazzatura, ecco, vedevo gente che magari andava a correre a luna, magari correva sulla pista ciclabile incrociando altre persone. Quello no, quello è il buon senso che dovrebbe dire a tutti di non farlo. Così come ricordo pochi giorni prima di prendermi la varicella, mi ricordo qua attorno ai parchi, che poi sono chiusi qua a Roma, c'era gente che facevano esercizi fisici sulle panchine, e magari a distanza, però comunque tu non puoi sudare là su una panchina dove poi le persone magari passeggiano o ci passano vicine o tutto il resto, cioè non è, lo puoi fare, ma è una forzatura. Si dovrebbe arrivare da soli a capire che quella è una forzatura, ma si dovrebbe anche arrivare da soli a capire che quella è una cosa, e il runner che si alza la mattina e decide di fare la sua attività fisica in completa sicurezza è un'altra assolutamente storia. Così come io esco sul balcone e prendo un po' d'aria, prendo un po' di sole, lo stesso può fare una persona che magari va in fila a comprare le sigarette o va in fila a fare la spesa per i propri genitori. Voglio dire, non tutti quelli che sono per strada sono degli scemi, smettiamola di pensare che tutti quelli che non fanno quello che facciamo noi sono dei cretini. Capita che ci siano dei cretini in mezzo a quel gruppo, ma questo non significa che tutti siano fatti così, mi sembra scontato. Poi voi di solito siete le persone che mi seguono, tutti quelli con cui ho contatti continuamente sono sempre ragazzi e comunque uomini, donne, grandi, cresciuti, maturi. Per fortuna siamo un gruppo di persone, no? Io dico sempre belle perché siamo persone che condividono tanti interessi e pressappoco ci troviamo spesso. Tuttavia mi sono arrivati ieri sul numero del podcast e nei giorni precedenti a tutto questo, su Strava prima, poi su Twitter, poi due mail, dei commenti di ragazzi che mi dicevano: tu devi dare il buon esempio, non devi uscire, non devi condividere le tue corse su Strava. Ieri un ragazzo mi ha detto: io non sono affatto d'accordo con quello che è scritto su Telegram, perché bisogna dare il buon esempio e bisogna avere rispetto. Ecco, io questa cosa del non dare il buon esempio e il non avere rispetto da parte di chi si alza, ripeto, all'alba, fa un sacrificio la sera prima di andare a letto alle 9 anziché alle 11 a guardare la TV, fa dei sacrifici in base a quella che è la propria vita, e io non lo vedo proprio, non capisco proprio, anzi mi sembra abbastanza offensivo. Così mi sono messo un attimo un po' a cercare online, ma cosa dicono le persone, c'è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti su questo, e ho scoperto un mondo in realtà, perché questo mio pensiero in realtà è condiviso da tante persone. Ripeto, io vivo, sapete, no? Vivo davanti al PC, lo faccio per lavoro da una vita e quindi vivo là, però io non seguo tantissimi social, non passo le giornate a guardare quello che succede nel mondo, non passo le giornate a guardare Twitter, non ho mai avuto un account Facebook, e uso i social il minimo indispensabile perché mi servono per lavoro. Quante volte vi ho detto che avrei buttato all'aria Instagram se non fosse perché mi serve per lavoro, perché ci ho fatto tante attività promozionali e perché ogni tanto una foto mi va di metterla, però io non passo le giornate là, spesso non so nulla di quello che succede. Io quando prima che iniziasse questo cataclisma, io davvero non sapevo nulla di questo coronavirus, parlo magari di un mese e mezzo fa, perché non seguo l'attualità e di conseguenza non so nulla di quello che poteva essere successo, di quale sia il mood, no, popolare là fuori. Però ho trovato delle belle cose, ad esempio sull'inchiesta proprio ieri, Dario Accolla ha scritto un articolo che si intitola Runner, un Tori e il bisogno di odiare chi esce da casa. Lui si fa un collegamento con i Promessi Sposi, con Manzoni, con i camion che portano le persone con la peste e le immagini che, non so, ecco, quelle le ho viste, terribili di quello che sta succedendo a Bergamo, e si fa un collegamento là, però non sfociando nella tragedia, non mettendo in evidenza quello che sta succedendo su, davvero terribile e terrificante, ma puntando proprio su questo aspetto, sulla necessità di consegnare alla gogna pubblica, ecco, leggo, chi decide di far valere una propria libertà, come ho detto prima, senza abusarne. E in questo articolo vengono poi collegati altri post, altre idee messe in rete. Ce n'è uno pubblicato su Left.it, un giornale che non conoscevo, l'unico giornale di sinistra, ma al di là della politica, davvero io non conosco questi siti, non è un internet che mi appartiene, e qua lo stesso si parla della stessa cosa, i cecchini della gente per strada. E c'è anche un'altra considerazione molto che mi trovo molto d'accordo, che si è proprio scritto in questo articolo, ve la leggo un attimo, eccola qua. Siamo sicuri davvero che sia scoppiato tutto questo enorme improvviso senso civico e invece non covi da qualche parte sotto la brace l'ansia di poter dare una faccia e un nome a un colpevole qualsiasi per avere la soddisfazione di odiare e di sentirsi assolti come serenamente e quotidianamente avveniva prima del coronavirus? Io sono perfettamente d'accordo con queste righe, sono assolutamente d'accordo con queste righe, così come quelle che seguono, che sono pubblicate da Silvia Ballero sul suo blog. Poi queste cose ve le linko, questi articoli ve li linko nelle note della puntata, che dice: chi crede seriamente che prendere una boccata d'aria per strada in sicurezza sia una grave violazione del senso civico sta sostenendo un pensiero non molto diverso dalla superstizione, sta negando la possibilità data al cittadino di valutare le circostanze per agire in modo responsabile gestendo i margini di libertà che gli sono stati dati, il che non vuol dire aggirare la legge, dato che è proprio la legge che fornisce questi margini. Ora, facciamo tutti un passo indietro, facciamo tutti un piccolo, anzi, un grosso respiro. Siamo tutti chiusi a casa, non tutti hanno delle valvole di sfogo, ma iniziare a dire che la corsetta del runner la mattina è una mancanza di rispetto verso chi ha perso un parente al nord, o iniziare a dire che io non sto dando il buon esempio, iniziare a prendersela con chi? Ecco, in questo altro articolo si parla di una ragazza che, tornando dal lavoro in macchina, ferma al semaforo. Tornando al lavoro in macchina in questo momento significa che è una persona che è ancora costretta ad andare al lavoro, quindi dall'azienda, quindi perché è dietro una famiglia che non può permettersi di star ferma. Ecco un'altra cosa, io posso permettermi di stare a casa, di star qua, non ho diciamo un vincolo che mi blocca nel prendere delle precauzioni che possono un po', che possono essere viste come elitarie per alcuni, e per questo è una fortuna, ma mi rendo conto che per molte persone non è così, non serve assolutamente ricordarlo, no? Mi sembra che assolutamente non serve assolutamente ricordarlo. Ecco qua, dice questa ragazza, poi al semaforo, c'era il semaforo rosso, ha abbassato il finestrino, si è messa là a prendere il sole e dalla finestra qualcuno le ha detto: assassina, andate a casa, ci state uccidendo, che è un po' l'hashtag, no? Si è creato questo hashtag, io sto a casa, io sto fisso sui social a cercare tu che pubblichi la foto su Strava che sei andato a correre per poi metterti davvero alla gogna pubblica per andare là a tirar fuori la mia rabbia e sentirmi di conseguenza libero e sentirmi di conseguenza... avere quella sensazione di esistenza, di esserci, di vivere, che per alcune persone è fondamentale, e va bene così, per alcune persone è fondamentale, non tutti siamo abituati, non tutti siamo così, diciamo pure evoluti spiritualmente da star bene con noi stessi, è difficile questo, e penso che proprio che sarà questo il momento peggiore, no? I prossimi giorni, quelli che dove avremo finito magari, no? Come i ragazzi qua sotto con Tom Morello a palla, avremo finito quel senso di benevolenza, di sì, facciamoci compagnia tra balconi mettendo azzurro tutti i giorni alle 6. Quando questo sarà finito, verrà fuori, sta venendo fuori ovviamente la propria natura, le proprie paure, il proprio stress, perché questa situazione è assolutamente assolutamente stressante, e non c'è nulla di migliore contro lo stress dell'attività fisica. Non tutti possono farla a casa, non tutti hanno una casa come me con la palestra attrezzata, non tutti hanno un balcone come me dove posso mettermi là, meglio potevo, perché adesso con la varicella non posso neanche mettermi al sole. Comunque non tutti possono avere una valvola di sfogo. E a me dispiace tantissimo, perché io avrei voluto da un po', parecchio tempo che penso di comprare stock di computer, di hardware, metterli a posto e poi donarli, no? Fare delle piccole tipo aule, qua dietro ci sono dei conventi dove non hanno questo, oppure le piccole chiese che sono qua a Roma, ce ne sono tantissime, dove non hanno una sala internet. E io più volte durante l'anno ne ho parlato anche con tante aziende, alcune mi hanno dato il piano supporto per farlo, poi ancora non l'ho fatto perché è uno dei progetti a lunga data, non è semplice farlo, però avrei voluto tanto avere... comprare hardware a basso costo come quello che uso normalmente per fare i video che ci fanno divertire su YouTube, per poi metterlo un po' a posto con una distro Linux, insomma queste cose sono il mio mondo, e poi per andare là e preparare una piccola sala server, per dire, una piccola sala internet. E mi sarebbe piaciuto davvero avere tanto questo hardware a casa in questo momento per poter andare a organizzare qualcosa e andare a dare un computer a chi a casa magari il computer non ce l'ha, perché è vero che il bambino deve studiare a casa, è vero che il ragazzo deve studiare a casa, ma non tutti hanno due o tre computer a casa, e quindi in quel caso un vecchio laptop, un vecchio netbook con una distro Linux che ti permette di collegarti a Skype, che ti permette di collegarti a YouTube streaming, dato a queste persone, anche con una batteria diciamo di poca durata, anche con uno schermo TN, che ci frega, quanto sarebbe stato bello andare là e fare una cosa del genere, dare l'hardware dove serve, riscoprire questo genere di cose. E davvero mi dispiace, è una delle cose che mi porterà poi a cambiare tanto quando tutto questo succederà, perché pensavo l'altro giorno che comunque questi progetti vanno ultimati, non bisogna mai essere rimandare, perché potrebbe succedere appunto quello che è successo, potrebbero far comodo al di là di quello che è la tua attività scema online. E quindi niente, dai, è un discorso molto lungo, è un discorso che probabilmente tocca tanti punti in una maniera poco sensibile da parte mia, me ne rendo conto, e mi prendo la responsabilità di quel che ho detto. Quindi se volete farmi sapere qual è la vostra idea, sapete qual è il numero, 351-851-6089, se potete mandate un messaggio vocale, perché così parliamo faccia a faccia. Ripeto, non volevo mancare di rispetto a nessuno e non voglio mancare di rispetto a nessuno assolutamente, se ho offeso qualcuno me ne scuso, però voi assolutamente, noi tutti, non diventiamo cecchini della gente per strada, non generalizziamo, non facciamo di tutta erba un fascio, che è un'espressione un po' più popolare, che tutti possono capire. Comunque, dai, parliamo d'altro, come direbbe Aldo Buzzi. Non vi ho mai parlato di Aldo Buzzi, è un autore che adoro. Forse nella pagina libri sul sito trovate qualcosa che ho inserito, non ricordo. Comunque cercatelo, Aldo Buzzi, è un giornalista con due Z. È un giornalista, ha scritto alcuni libri, alcuni sono tipo l'uovo alla coque, sono scritti in una maniera incantevole, così come... è scritto in una maniera incantevole La chiave a stella di Primo Levi. È uno dei libri che ho preso l'altro giorno su Amazon, approfittando ancora degli sconti in Audi al 25%, e viene citato spesso, non ricordo da chi, forse da Calvino addirittura, come esempio di scrittura tecnica, pulita, esatta, no? È bellissimo da leggere, infatti anche da questo punto di vista. Poi anche la storia è assolutamente importante da conoscere, un libro che va letto assolutamente come gli altri di Primo Levi. Però gli altri, ecco, Il sistema periodico, per dire, non mi è mai piaciuto tanto, ho ascoltato l'audiolibro, non ho mai letto il libro, e l'audiolibro non mi ha mai preso, potrebbe essere colpa dell'audiolibro, però ne parlavamo tempo fa, no? Di quanto è importante, no? L'interpretazione, il brutto degli audiolibri è proprio quello di magari dare un'interpretazione che è diversa dalla nostra ad un testo, e quindi non ci piacciono, ci tornerò. Comunque, a proposito di musica, anzi, vi ringrazio per avermi fatto capire che la storia sui 432 Hz, no? Vi ho detto nel vecchio podcast, è un po' ancora una cosa molto mistica, poco scientifica, sull'accordatura 432 anziché 440, e quindi ho lasciato perdere per il momento. Sto puntando un altro libro sulle neuroscienze applicate alla musica, poi ne parleremo. E l'altro libro che ho preso comunque qua su Amazon è Andrea Marcolongo, Alla fonte delle parole. Andrea Marcolongo è l'autrice del libro sul greco che ho letto quest'estate, vi ricordate? Una prosa che mi piace tanto, difficile a volte, un po' complicata, devi insomma seguirla con un certo interesse, però in questo libro lei arriva all'etimologia di 99 parole, appunto. L'ho così sfogliato una volta in libreria, è un libro Mondadori, e mi è piaciuto, così l'ho preso. Raramente questa autrice riesce a deludermi dal punto di vista proprio dei contenuti, si tirano sempre fuori cose che poi sono completamente fuori dalle mie solite, e quindi sono arricchenti. Ecco, poi il mercatino, prima di chiudere tutto il mondo, ero riuscito a prendere Psicomagia di Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Non ho Jodorowsky, forse è la pronuncia corretta, non ho mai letto nulla di lui. È una terapia panica, in questa serie di interviste, domande e risposte, strano, però anche lui è un tipo di pensiero che volevo un po' approfondire, un po' per capire. E poi sto continuando la lettura di Hillman, come vi ho detto la volta scorsa, Il codice dell'anima. Vi avevo detto che l'avevo preso anche per il suo stile molto prolisso, il suo dire un concetto in 20 pagine. Ma diamine, è davvero così? Anzi, è un concetto in 30 pagine. E tu potresti prendere ogni capitolo, sfogliarlo a caso, così, girando, leggendo una parola qua, una parola là, una parola qua, e comunque alla fine riesci a capire quello che ha detto. Perché comunque lui esprime un concetto e lo ripete per 20 pagine. Non mi sta piacendo da questo punto di vista. Mi piacciono i contenuti perché è molto spirituale. Sono ancora all'inizio, sarò un quarto. Però vabbè, continuerò e poi vi dirò. Prima di chiudervi voglio un attimo aggiornarvi anche sulla questione informatica, no? Perché poi tutto il resto dobbiamo un attimo lasciarlo da parte, visto che non posso uscire, visto che mi manca proprio mi mancano tantissimi stimoli in questo periodo, e quindi c'è un cambio, no? di argomenti anche che sto trattando. Però l'informatica è sempre là. Per fortuna sono pieno carico di hardware che ho comprato, il piccolo netbook che sto sistemando, la tastiera che ho convertito per usarla su iPad, e spero proprio nei prossimi giorni di fare un video anche appena sarà rilasciato il supporto al touchpad, no? Con l'iPad Pro e la tastiera meccanica che ho convertito in Bluetooth. Sto ancora aspettando dei pezzi, ma vabbè. Tra l'altro l'altro giorno ho lasciato su Telegram un messaggio vocale di 13 minuti commentando tutte le nuove uscite Apple, il MacBook Air, quanto secondo me è importante con il nuovo processore che potrebbe essere un 9 watt, quindi insomma cambiare un po' tutto. Ve lo lascio linkato nelle note di questo podcast. Però in tutto questo, pochi giorni fa, ho preso su Subito un Dell XPS 13 edizione 2016, il 9350, per fare un piccolo upgrade al mio ThinkPad X1. In realtà l'upgrade sarebbe la memoria PCI Express, la batteria più grande, lo schermo con le cornici più piccole, anche luminosità più alta, la Thunderbolt 3, la portabilità. Dal punto di vista prestazionale poi la configurazione è sempre quella, i 5, 8, 256, quindi solita roba. Però l'ho preso perché l'ho pagato davvero poco, 229 euro spedito, però con dei difetti al telaio da sistemare, ovvero tutta la parte sopra, diciamo alla tastiera manca un tasto, e la parte delle cerniere il venditore me l'ha data per rotta. Ora è arrivato, effettivamente è rotta, la potrei sistemare con un po' di colla bicomponente, no? Quelle cose che creano un blocco, creare un blocco là dove le cerniere, in modo da bloccarle. Però ho deciso di comprare praticamente tutta la parte sopra nuova, tutto il palmrest di Dell XPS 13 si comprano nuovi e hanno all'interno anche tutta la parte telaistica, no? Che blocca la scheda e tutto il resto, quindi dovrò smontarlo completamente. Però ho preso palmrest, tastiera e tasto di accensione, all'esclusione del touchpad, praticamente tutta la parte superiore del portatile, a 57 sterline da su eBay, e quindi alla fine con meno di 300 euro avrò un XPS 13 di quella generazione nuovo, perché a quel punto sarà praticamente nuovo. La batteria poi era stata sostituita nel 2018, e infatti dura tantissimo. Dovrò farci un po' di modding sulla CPU, repasting, voglio mettere un po' di pad termici tra il telaio in alluminio e le heat pipe che ci sono sopra. Insomma, voglio un po' moddarlo, voglio metterci Linux, ci ho già messo Void Linux con i3, insomma sto un po' giocando su queste cose qua, sto aspettando che mi arrivino i pezzi ovviamente, e quindi alla fine spero di riuscire a farmi questo XPS ad un prezzo basso, e poi vedrò cosa farci. Insomma, è anche molto istruttivo fare queste cose, perché arrivi ad una comprensione dei componenti che normalmente non potresti mai avere. Va bene, dai, chiudiamola qua, la chiudo qua. Adesso mi metto a montare questo podcast perché voglio pubblicarlo subito, non voglio lasciarlo maturare un pomeriggio, un giorno, come faccio di solito, perché l'argomento runner là che abbiamo trattato, di cui ho parlato, al quale tengo parecchio, perché è una necessità di dire qualcosa. Voglio che insomma vi arrivi il prima possibile, così che voi possiate mandarmi un vocale, un messaggio, dirmi la vostra al solito numero 351 851 6089, e poi ci sentiremo nei prossimi giorni, tanto io tra varicella, quarantenne e tutto il resto qua sto. Ciao.